tempo dello spirito. Un programma di spiritualità evangelica. A cura di Luisa Nitti, Gael Kurtens e Paolo Tognina.
Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori, buon anno e ben ritrovati a Tempo dello Spirito da Luisa Nitti e Paolo Tognina.
Apriamo la nostra trasmissione in questa prima domenica dell'anno con una riflessione biblica curata dal pastore valdese Marco Di Pasquale.
Segue La Passione secondo Aslan, un'incursione nel mondo fantastico del romanzo Il leone, la strega e l'armadio, un classico della letteratura per ragazzi con le sue forti simbologie cristiane.
E in chiusura la scaletta di oggi prevede la rassegna stampa e alcuni annunci.
Che cosa significa affermare che Dio si è fatto uomo? Parte da questa domanda solo apparentemente semplice la riflessione biblica che ascolteremo fra un momento, curata per noi dal pastore valdese Marco Di Pasquale.
Il testo da cui prende le mosse il pastore Di Pasquale è contenuto nella prima lettera di Giovanni al capitolo 1, i primi 4 versetti. Ne ascoltiamo la lettura dalla voce di Paolo Sesana.
Spazio alla parola. Meditare con la Bibbia.
Quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita. Poiché la vita è stata manifestata e noi l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza. E vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e che ci fu manifestata. Quel che abbiamo visto e udito, noi lo annunziamo anche a voi, perché voi pure siate in comunione con noi. E la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia completa.
Un saluto e un augurio alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Al crepuscolo dell'età apostolica, fra le comunità dell'Asia Minore sorte dall'insegnamento dell'Apostolo Giovanni, viene stesa una lettera in stile molto simile a quello del Vangelo di Giovanni. È quasi un trattato teologico che mette in chiaro alcuni punti della dottrina cristiana. Il brano che abbiamo ascoltato è l'inizio della lettera. Un inizio denso, complesso, che ricorda da vicino il prologo del Vangelo di Giovanni. Ciò che era dal principio, in principio era il Verbo. L'autore sottolinea che la parola della vita, che è stata manifestata, è stata vista con gli occhi e toccata con le mani. Sembra voler dirci che testimoniare della parola della vita significa anzitutto affermare che essa è stata vista e toccata. A quale problema cerca di rispondere questo scritto? All'epoca, fra quelle comunità, era sorto un folto gruppo di credenti che sosteneva che il Verbo, il Logos divino, si era sì manifestato sotto le sembianze umane di Gesù, ma non ne aveva affatto assunto la natura umana, la carne, che lo scopo della rivelazione sarebbe stato non di salvare l'umanità dal peccato, di redimerne la carne, bensì di liberare l'essere umano dalla sua umanità, dalla sua carne, dalla sua materialità decaduta e peccaminosa, per far ritornare la sua essenza spirituale al mondo divino, dal quale in origine proveniva. Ascoltare oggi queste affermazioni fa un effetto strano. Da un lato ci appaiono troppo estreme perché finiscono per negare l'incarnazione di Dio in Gesù Cristo. D'altro lato, però, non sono estranee al nostro modo comune di immaginare la fede cristiana, come se anche per noi essa consistesse in uno sforzo di purificazione dai nostri desideri, dai nostri bisogni, dalla nostra materialità, per tendere a diventare delle pure creature spirituali, simili a Dio. Viene in mente la tentazione alla quale il serpente nell'Eden sottopone l'essere umano. Gli presenta un Dio che non è proprio quello che ha parlato, anche se ne cita quasi le stesse parole, e spinge l'uomo a diventare simile a questo Dio. Contro questa tentazione primordiale si rivolge il brano che abbiamo letto. Il Logos, il Verbo, è diventato carne, diceva il Vangelo di Giovanni, ha abitato fra noi e tuttavia è rimasto pieno di grazia e di verità. La nostra epistola aggiunge che la parola della vita si è fatta carne a tal punto da essere stata vista con gli occhi e toccata con le mani, il massimo dell'impurità, eppure è rimasta vita eterna. Il nemico da abbattere non è perciò la carne, ma il peccato, e chi l'ha abbattuto non è stato e non è il nostro presunto sforzo di purificazione, ma Gesù Cristo, la parola della vita fattasi carne. Affermare che la parola della vita, il Logos, è diventato carne, che è stato visto con gli occhi e toccato con le mani, non è un aspetto secondario della testimonianza cristiana, né è addirittura il nocciolo. Non ci è richiesto di liberarci dalla nostra umanità, dalla carne, e diventare Dio. È invece Dio a farsi uomo, manifestando nell'umanità, nella carne, la vita eterna. Non è la purezza a rendere dei, ma è Dio a rendere pura ogni cosa, e Lui a redimere la carne dal peccato assumendola su di sé. La radice di ogni peccato è la sottile invidia verso Dio, il segreto sforzo di diventare come Lui. A rendere vana la tentazione è invece il movimento di Dio verso la carne, il suo abbassamento in Gesù Cristo. Credere in Lui libera la creatura dalla sua invidia verso Dio, cioè la libera dal peccato. Se proprio vogliamo essere come Dio, se vogliamo essere davvero in comunione con Lui, dobbiamo anzitutto diventare esseri umani, assumere fino in fondo la nostra carne, la nostra limitatezza, la nostra fragilità, la nostra mortalità e vivere pienamente l'umanità che ci è donata, non più contro Dio che appunto si è fatto uomo, ma in comunione con Lui. Proprio nella nostra umanità avremo la possibilità anche noi di vedere con gli occhi, toccare con le mani e udire la parola della vita fattasi carne. Come dice la nostra epistola, quel che abbiamo visto e udito lo annunciamo anche a voi, perché voi pure siate in comunione con noi e la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo. Può sembrare strano che la nostra epistola si rivolga contro una concezione che voleva liberare l'essere umano dalla carne per condurlo al puro spirito, ma non è forse questo che ormai da molti anni i nostri giovani, che sovente non frequentano più le chiese, ci rimproverano? Di aver presentato loro un cristianesimo disincarnato, un Dio disincarnato, un Gesù disincarnato, fatto appunto di puro spirito e distante dalla loro vita quotidiana? Oggi, seconda domenica dopo Natale, siamo soliti ricordare l'Epifania, il manifestarsi di Dio in carne e ossa in Gesù. La fede in Lui ci rende degni di vivere come uomini e donne, in carne e ossa, così come siamo, in piena comunione con Lui e fra noi, affinché la nostra gioia sia completa. Il Signore ci dia occasione, in quest'anno che incomincia, di ripensare a fondo il nostro modo di credere e vivere l'Evangelo, affinché possiamo riconoscere Gesù Cristo con gli occhi, toccarlo con le mani, udirne la voce e seguirlo lungo la via sulla quale viene incontro a noi. Amen.
Quanti misteri possono nascondersi in un armadio? Quattro bambini in fuga dalla guerra sono ospiti in una grande casa di campagna. Qui scopriranno una cosa incredibile: attraverso un armadio è possibile raggiungere Narnia, regno fantastico dove ogni incantesimo è possibile.
Avrete probabilmente riconosciuto la trama del celebre romanzo Il leone, la strega e l'armadio, che fa parte della saga delle Cronache di Narnia. Il suo autore, lo scrittore britannico Clive Staples Lewis, scrisse questo ciclo di 7 romanzi tra il 1950 e il 1956. Alcune storie della saga sono state portate anche sul grande schermo a partire dal 2005, riscuotendo un enorme successo di pubblico.
C.S. Lewis, dunque, professore di lingua e letteratura inglese all'Università di Oxford, dopo una fase giovanile di rifiuto della religione e dichiarato ateismo, sperimenta la conversione al cristianesimo e aderisce alla Chiesa anglicana. Le Cronache di Narnia grondano, per così dire, di temi cristiani, oltre a temi presi in prestito dalla mitologia greca e romana, da racconti tradizionali britannici, ma è appunto su questa impronta cristiana che oggi vogliamo in particolare soffermarci.
Ma Nel romanzo Il leone, la strega e l'armadio, i quattro bambini che scoprono Narnia fanno la conoscenza del leone Aslan, imponente, saggio, misericordioso, ma anche potente e a volte pericoloso. Lui, che ha creato col suo canto la terra di Narnia, ha la missione di salvare quel regno dalla malvagia strega bianca.
E il grande Aslan salverà effettivamente Narnia con il sostegno dei quattro bambini, ma dovrà passare per l'abbassamento, l'umiliazione e la morte violenta di un giusto. Qui l'autore propone una allegoria evidentissima con la figura di Gesù Cristo. Lewis racconta con le parole del romanzo di fantasia la passione, la morte e la resurrezione di Cristo. Ascoltiamo la lettura di questa passione di Aslan dalla voce di Margherita Coldesina e Paolo Sesana.
Quando Aslan apparve, dalla folla si levò un confuso mormorio, certamente di timore. Per un attimo anche la strega sembrò colta dal panico e restò a guardarlo, muta. Poi si riprese, scoppiò in una risata selvaggia e gridò:
«Il pazzo è venuto davvero! Legatelo subito!»
Le quattro megere allungarono di scatto le mani ad Unche. E vedendo che Aslan non reagiva minimamente, gettarono un grido di trionfo. Eppure, se il leone avesse voluto, una sola zampata avrebbe significato la morte degli assalitori. Invece non reagì, neanche quando i nemici cominciarono a stringere i nodi, tirando le corde così forte che furono sul punto di segargli la pelle. Poi lo trascinarono verso la tavola di pietra.
«Basta ora!»
comandò la strega.
«Dobbiamo sistemargli la criniera, prima di tutto.»
Dalla folla dei seguaci si levò un coro di risatacce volgari. Un orco si fece avanti. Teneva in mano un paio di forbici e, zac, 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 cominciò a tagliare ampie ciocche di peli dorati.
«Dopotutto non era che un gattone!» gridò uno.
«E noi avevamo tanta paura di quello!»
esclamò un altro. Si misero a sbeffeggiarlo con frasi idiote come:
«Micio, micio, quanti topolini hai acchiappato oggi?»
Oppure: «Vuoi un po' di latte nel piattino, micetto?»
«Mettetegli la museruola!»
ordinò la strega. Quando la rabbia si fu completamente sfogata, gli aguzzini decisero di issare Aslan sulla tavola di pietra. Cominciarono a tirare verso l'alto e a spingere dal basso. Ma il leone era così grande che ci vollero tutti i loro sforzi per riuscire nell'impresa. Poi dovettero stringere di nuovo le corde e saldare strettamente i nodi. Alla fine anche la strega bianca si avvicinò alla tavola di pietra e si fermò davanti alla testa di Aslan. La strega aveva la faccia stravolta dalla malvagità, ma lui guardava in alto, verso il cielo, sempre tranquillo, né impaurito né irato, solo un po' triste. Allora, prima di vibrare il colpo, la strega si chinò su di lui e con voce fremente chiese:
«Dunque, chi ha vinto? E tu, pazzo, credi che con questo salverai il traditore? Io ti ucciderò al posto suo, come era nel patto. Così la grande magia sarà rispettata. Ma quando sarai morto, chi mi impedirà di uccidere anche lui? Chi lo strapperà dalle mie mani allora? Mi hai consegnato, e per sempre, il regno di Narnia. Hai perso la tua vita, ma non hai salvato quella di lui. Capiscilo finalmente e muori nella disperazione.»
Le due bimbe, Susan e Lucy, assistono di nascosto alla terribile esecuzione del leone, ma saranno anche le prime a vederlo resuscitato. Infatti, dice il leone più avanti:
«La strega bianca conosce la grande magia, ma c'è una magia più grande. Un incantesimo diverso. Quando al posto di un traditore viene immolata una vittima innocente e volontaria, la tavola di pietra si spezza e al sorgere del sole
la morte stessa torna indietro.
La puntata di Tempo dello Spirito prosegue adesso con la rassegna stampa, alcuni suggerimenti di lettura dalla stampa evangelica.
Visto e letto. Uno sguardo alla stampa.
Come cominciare l'anno nuovo in questo tempo di pandemia? Una domanda che ci siamo posti, Luisa Nitti, Gael Kurtens ed io, al momento di decidere il tema per il dossier del numero di gennaio del mensile Voce Evangelica. Dopo un Natale e un Capodanno pandemici, forse tra i più tristi degli ultimi decenni, di che cosa parlare a gennaio? Lasciandoci tutto alle spalle e facendo finta di nulla o traendo qualche insegnamento e magari anche qualche lezione? Dopo un anno pieno di incognite, incertezze, paure, ansie, arrabbiature, come guardare al futuro? Ed è proprio il concetto di futuro che ha convinto la nostra piccola redazione a dedicare il dossier alle ragazze e ai ragazzi, giustamente desiderosi di guardare avanti e non indietro. Voce Evangelica di gennaio propone perciò a tutti noi, ragazzi e adulti, perché anche ai grandi è utile tornare ogni tanto piccoli, un dossier per evadere, ma anche per imparare. Storie conosciute, ma dai risvolti inattesi e poco esplorati, da Pippi Calzelunghe a Harry Potter, da Heidi al Piccolo Principe. Un ritorno alle fiabe e ai racconti per riscoprire valori che ci aiutano ad orientarci. Non per fuggire dalla realtà che ci circonda, ma per vederla con occhi diversi e coglierne magari la bellezza nonostante tutto. Se non conoscete ancora il mensile Voce Evangelica, potete richiederci un numero di prova, magari proprio questo di gennaio. La nostra piccola redazione, che si occupa appunto non solo del mensile Voce Evangelica, ma anche dei programmi radiofonici Chiese in diretta, Tempo dello Spirito e del programma televisivo Segni dei Tempi, ha cercato di rispondere alle molte sollecitazioni emerse nel corso del 2020, offrendo informazioni, commenti e opinioni. In particolare abbiamo investito tempo ed energie per migliorare la nostra presenza online. A questo proposito segnalo il recente varo del nuovo sito voceevangelica.ch, completamente rifatto per quanto riguarda la grafica, i contenuti e la fruibilità. Ora si presenta come un vero e proprio portale di informazione che raccoglie e rilancia quanto produciamo per il web, la radio e la televisione. Il sito è affiancato da pagine Facebook e diffonde le proprie notizie e commenti anche su Twitter. Vi invito calorosamente a visitarlo e a farne uno strumento che possa servire quale piattaforma di informazione e di scambio. In questo tempo di crisi abbiamo capito quanto siano importanti anche questi canali di comunicazione, che certamente non possono sostituire l'incontro e il confronto personale, ma quantomeno lo integrano e lo arricchiscono. Vi auguro dunque buona lettura e buona navigazione nel nuovo portale voceevangelica.ch.
Una segnalazione adesso che riguarda internet. È stato completamente rinnovato dal punto di vista grafico e contenutistico il sito web voceevangelica.ch, portale svizzero di informazione protestante. Oltre a notizie di attualità, interviste, dossier e approfondimenti, sono presenti i link alle trasmissioni radiofoniche RSI, Chiese in diretta e Tempo dello Spirito, e alla trasmissione televisiva Segni dei Tempi. In più, il calendario degli eventi da tutte le chiese riformate svizzere di lingua italiana.
E chiudiamo questa prima puntata dell'anno con un ultimo annuncio. A partire da domenica prossima, 10 gennaio, il programma La Domenica Insieme, diffuso dalla Chiesa Riformata di Lugano, torna al solito orario alle 8:45 su RSI La 2. Vi ricordiamo La Domenica Insieme, un breve culto accompagnato da musica e preghiere.
Grazie per essere stati con noi questa mattina. Un ringraziamento anche a Tiziano Trotto, che ha lavorato con noi per la parte tecnica.
Da Paolo Tognina e Luisa Nitti, buona domenica.